c'era
allora sì, nell'ordine mi trovo Marcelli, Vincenzo, Eugenio.
Fatemi parlare un po' di Palestina, perché io sono venuto per questo, no, scherzo. Scusa.
Sì.
Però volevo formulare una domanda in maniera un pochino più curata, diciamo anche di breve. Cioè, il conflitto sociale aumenta perché i più deboli accettano di pagare il silenzio. Naturalmente i più forti cercano di condizionare anche ideologicamente i più deboli a pagare il silenzio. Ma conviene o per rimanere all'Italia, perché ci sono poi parlare sul contesto mondiale, diciamo così, siccome tutti cerchiamo di capire quale potrebbe essere la strada maestra per uscirne, allora io ho sentito dire i costumi sociali, i bisogni sociali, diciamo. E quindi io ritengo, ecco la domanda che pongo, è percorribile la strada dettata dalla Costituzione della nostra Repubblica? È un grande per me, ma vorrei capire di più perché non ho competenze, è un grande programma, 5-10 anni, se si volesse realizzare le cose, e quindi voglio dire, il contesto, il ciclo capitale verso capitale, a un certo punto trova una crisi di sovrapproduzione, governata anche attraverso la guerra per il mondo dei mercati, eccetera, o anche attraverso un tempo molto più recenti, pare a me, attraverso un polmone compensativo costituito dal controllo di un posto sulle ricche risorse dei paesi poveri. C'è un altro tipo di guerra, se vogliamo, per garantire in questo modo un certo sviluppo in certi paesi e mantenere un certo livello anche di consumi, eccetera, eccetera. Ma adesso c'è ancora spazio per continuare così a livello mondiale? Spazio vuol dire anche considerando Cina, India, eccetera, che stanno seguendo le nostre onde in un certo senso. O è immaginabile anche in via pragmatica uno sviluppo per soddisfare, diciamo, da noi i bisogni collettivi, come si diceva prima, e nel mondo via via i bisogni primari? Cioè, il sistema sarà capace di trovare una soluzione che non sia tutto quella che abbiamo già esaminato, perché non si merita solo con l'anello. Ci domandiamo tutti come fa a finire, perché dal punto di vista immediato può darsi una soluzione apparente, possa essere trovata qua e là, la Germania forse, però io non lo rispondo, e vorrei sentire qualche elemento in più per farmi meditare meglio.
Certo.
Se non ho capito male, in qualche modo una soluzione finanziaria di crisi, della quale insomma si parla, è la maniera per bene. Ecco, questo non, se non ho capito male, cosa sarebbe da dire, uscire le banche nel prendere le mediazioni spazzatura, perché anche quelle dei lati sono spazzatura, senza credere le banche. Allora, il problema è che ovviamente le banche si riferiscono in questo modo, ma tutti questi titoli spazzatura, perché sono quelli legati ai risultati, ma ai tassi di interesse, eccetera, scadranno. Qualcuno mi dovrà pagare, cioè, a meno che stiamo pagando altre parti finanziarie, quando tutte le parti commerciali, anche quelle nazionalizzate, perché basta chiedere ad un trader che magari opera sul computer da casa e analizza i bilanci di queste banche e i titoli stanno lì dentro in questo momento con forti oscillazioni. Non è la soluzione, anzi è un peggioramento, perché si sta andando avanti lungo questa strada, cioè è assurdo, è ancora più assurdo della crisi stessa.
Sì,
Eugenio.
Ma io in questa situazione così un po' come si può dire di favore, no, non dico favore, ma mi viene da fare due domande forse ingenue, semplici, ma allora la prima è che da un po' di tempo questa parte io ascolto anche, so per esempio Radio Popolare, partecipo a tutti così, no? E osservo sempre una specie come di dire, si dicono molte cose giuste, si lanciano anche degli avvertimenti, perché non era da poco, insomma, che non era adesso che si diceva su questo discorso della finanza allegra, no? Però non si riesce mai a trovare un coagulo tra voi. Voi cervelli, scusa, persone, non volevo
venire. No, non è la parte peggiore del corpo, il cervello, insomma, voglio dire. No, dai. C'era di peggio.
Più pubblici, no? E mi viene in mente, per esempio, questa è la domanda. Però poi, io ascolto sempre Radio Popolare, il direttore di Valori, che adesso è una mesina, non mi sembra, no?
Di Stefano.
Che queste cose le dicono. Però non si riesce ad avere, lo dicevi anche tu, un momento pubblico, non so, per esempio, la televisione, molte volte la gente, molte, non legge queste cose, perché sono anche... Allora, per esempio, faccio una buttata, proprio così, una trasmissione con Gazzetto, oppure con qualcuno serio, a mio parere anche quando avviene Santoro, perché perlomeno al di là di quello che si dice, e non lo so per difendere, no? Ma è uno che fa la piazza, poi anche lui si difende. No? Perché? Io credo che proprio il grosso problema è il rischio che ci sta dietro e viene dentro nell'acqua. Perché è sempre strano. Quelli che hanno creato questa roba qui, quello che hanno creato questa situazione, hanno in mano le carte e sono ancora loro che si sono trovati a Davos. Ma non si parla, e faccio un esempio proprio banale, di quello in Brasile che sta avvenendo oggi a Porto. L'altra economia dove per esempio il partito valore e in più per stare nella nostra terra, nella nostra casa, questa gente che ha bus popoli, ma comunque quando si parla di bus popoli c'è molta verità, c'è forse il 95% di verità. Sono ancora quelli che hanno in mano le leve del potere. Tremonti.
Hai detto tu.
Era uno, Tremonti, è uno. E ve lo dico, ma voi, ospite, andiamo nella finanza in Lombardia. La maggiore illusione fiscale ed evasione fiscale sono le aziende delle società che lui amministrava con le sue persone.
È un professore di diritto tributario, quindi rispettiamo la sua professionalità.
Ma sì, certo, però mi voglio capire.
Il diritto tributario è una cosa
che fa. Certo, ma è quello che ha fatto il discorso delle patronalizzazioni, no? E poi, ma questa gente qui quando pagherà? Il presidente, il direttore, il presidente della Banca d'Italia, come si chiama? Non si sente più parlare. Non
Draghi,
non si sente più parlare. Non si sente più perché gli hanno dato la cittadinanza vaticana, no?
Siamo costretti a credere nell'inferno, io non ci credo, ma chi vuole può credere.
Ma poi troviamo anche le altre persone, Cimoli, 8 milioni di euro di limitazione, Caltagirone, all'Italia, con la Nino, e tutto un che ti provera.
È un compagno, non parliamo nemmeno.
Chiudo.
No, meno male se non riusciamo.
Anche un po' preoccupato perché io non so, devo mettere adesso 50 metri quadri dove li vado
io?
No, a piacere. Tu hai ancora una chance.
Sì, ma io volevo
decidete Giovanni.
Poi lui e poi tu abbiamo
finito. Volevo chiedere se avevi qualche considerazione riguardo la presenza a livello mondiale della malavita organizzata dentro del mondo della finanza.
Io volevo chiedere soltanto quello. Vedendo il Leartico e la Germania che era in positivo, mentre per il resto l'Italia non l'ho vista, così che è molto sotto.
L'Italia non l'hanno manco messa. L'Economist non l'ha messa l'Italia. Ma non siamo tanto sotto, siamo media della Spagna.
Ecco, allora io mi chiedevo, come mai la Germania, solo la Germania è in Europa, quindi non è, perciò non posso confrontarla con la Cina e il Giappone. Perciò dico, come mai sta lì e gli altri fanno la
Germania? Bella domanda. Perché sono tedeschi. No, scherzo. No. No, io alla fine quello che diceva l'amico lì, a me sembra che si riassumi in questo, e in questo mi pare si ricollega anche al messaggio di Tettamanzi, eccetera. C'è tutta una riflessione che si fa da anni nella Chiesa un pochino, ma al di fuori della Chiesa, una serie di autori, insomma, sul problema dell'economia, della probità, della felicità, sulla decrescita, no? La TUSH che tu conosci bene e così via. Allora, io penso che queste riflessioni siano importanti come la banca etica, anche se, diciamo, estremamente minoritarie, limitate, quello che volete. L'ho detto prima e l'ho ripetuto più volte, perché secondo me questo dobbiamo rendercene ben conto. I meccanismi di funzionamento del capitalismo, perché Marx, diciamo così, perché Marx è quello che l'ha studiato meglio di tutti, guardate, cioè, ha fatto un sacco di errori, io non concordo col materialismo dialettico assolutamente, insomma, però il meccanismo del greed, del profitto, così, è il meccanismo che dalla rivoluzione industriale in poi, e forse anche dall'Evo moderno, quando le grandi compagnie mercantili andavano in giro per il mondo per guadagnare, come guadagnarono i mercanti, poi sono diventati i produttori di Manchester, Birmingham, che facevano il tessile, no? Che dovevano vendere il tessile. Quindi il meccanismo del profitto è fortissimo ed è dominante. Ma il mondo è fatto anche di altre cose, è un meccanismo dominante, va bene, ma però voglio dire, ciò non toglie che ci siano delle componenti che sono culturali, religiose, etiche, di buonsenso o di difesa degli interessi dei più deboli, insomma, come la storia del movimento operaio, anche cristiano, anzi largamente anche cristiano. Quindi questi tipi di riflessioni che ci pongono l'accento sulla limitatezza delle risorse non riproducibili, per così dire, la natura, no? O sul fatto che peggiora la distribuzione del reddito, o sul fatto che l'ideologia comunque del consumare sempre tutti di più e così via, ci fa perdere di vista il collegamento fra un certo bene e il bisogno, perché io oggi compro un sacco di beni che poi uso poco, uso il 10%, 15%, informatica e tipi, ma io credo di poterne pure più usare tutte le cose che un'automobile moderna mi metterebbe a disposizione, non so. E poi a me serve, quindi abbiamo perso il collegamento fra il bisogno primario, la mobilità, la comunicazione e tutto il e quello che poi davvero comperiamo. Quindi secondo me tornare a riflettere su queste cose, proprio perché ci siamo anche liberati dai bisogni primari, nella nostra storia, anche recente, no? In fondo voglio dire, il mio bisnonno era un fittavolo della Lomellina che lavorava tutte le ore del giorno quando poteva perché doveva così mantenere i suoi figli, ecco, il mio nonno faceva il ferroviere. Quindi insomma vediamo questi elementi di progresso, e perché questo è anche importante vederlo anche nei momenti di crisi, altrimenti perdi la speranza. E allora quando si parla tanto delle nuove generazioni, invece di riempirsi la bocca col mercato, io che insegno questa grande fortuna dei giovani, vorrei poter a loro raccontare delle storie di speranza. Penso ai miei figli, cioè, guardate. Allora, riprendiamo queste riflessioni. È chiaro che bisogna fare delle riflessioni critiche sul nostro modo di essere, sul nostro modo di consumare. Se vi leggete alcuni passi della Populorum Progressio, vedete che a un certo punto usa delle espressioni Paolo VI, che oggi non solo non le pubblicherebbe il Sole 24 Ore, ma neppure Repubblica, cioè per dire, ma questo è un marxista incallito o... Diciamo, torniamo ai valori e ai principi. Noi, io sono cristiano, no? Ma però anche i valori del socialismo, del pensiero, della solidarietà attraverso anche le forme di organizzazione sociale, ai valori del liberismo, che in qualche modo è quello che hanno fondato lo Stato moderno, la divisione dei poteri, per i monopoli, queste sono cose che dobbiamo recuperare. Io non so se questa crisi ci aiuterà a recuperarle, perché è molto dura, l'ha detto Eugenio, e lui si lamentava, però se non Eugenio, dall'altra parte, il potere è il potere, questi hanno il potere, chi ha il potere comanda e organizza tutte le strutture, compresi i media, per gestire il suo potere, e si fa degli errori per non pagarli. Questa è purtroppo la storia, però quello che dicevo prima, secondo me, deve servire proprio per cercare di richiamarci a dei principi e a dei tentativi differenti, insomma. Spazio io credo che ce ne sia, penso che questa sarà una bella sberla, speriamo non troppo dura, a cui qualcuno cercherà di reagire dicendo: questo è il capitalismo, però è il meglio che abbiamo, non possiamo pensare a nient'altro, quindi se mai costruiamo delle reti di protezione sociale, no? E poi il meccanismo di mercato si riprenderà. Io penso che ci siano tante virtù nel meccanismo di mercato, ma che non possa essere lui quello che determina la forma politica, lo Stato, il potere finale e così via, altrimenti perde la democrazia, la verità è questo è il rischio vero, no? E appunto, ripeto, non è a caso che ho citato Montesquieu precedentemente, cioè il bilanciamento dei poteri è un'idea fondamentale per tenere una società poi anche coesa, se no torniamo alla condizione che chi la prende, chi soffre, non si lamenta, ma non si lamenta perché non può lamentarsi, ma allora non è una condizione democratica, ma una condizione che si avvicina più alla servitù della leva o alla schiavitù, insomma allora torniamo indietro, no? Sulla debt company, ma io non è che vi dico però attenzione, un sacco di questi contratti sono già falliti, non ci sono già più, cioè il valore che abbiamo visto lì è già scomparso, questo non c'è proprio più, cioè nel caso di un mutuo è chiaro, ma anche nel caso di tutti questi, quindi il problema semmai è che quel valore teorico di 500 trilioni di dollari è quanto adesso sia davvero, a che cosa si sia ridotto, non lo sappiamo. c'ho anche il grafico, ma non sto a metterlo, insomma, quella la Royal Bank of Scotland, no? Quella che è fallita, e lì il valore qual era? Il valore, se vi faccio vedere il valore dell'azione di quella banca negli ultimi mesi, e UBS, se andate a vedere, quindi quei valori lì non ci sono già più. Allora, il problema è, diciamo, primo è chiaro che se la finanza va avanti, eccetera, e per certi aspetti, per fortuna, ci vorrà un sistema di regolazione ben preciso. Non possiamo più giocare col fatto che si autoregola, che il mercato così. Ripeto, Stiglitz lo scrive da 20 anni, gli ha pure dato il premio Nobel, però poi è andato avanti così. Quindi, primo, il problema è la regolazione. Secondo, il problema oggi è quei pochi o tanti soldi che gli stati hanno e li raccoglieranno emettendo titoli fondamentalmente. Dove li investono? Questo è il problema. Quando c'è una crisi finanziaria, il problema è il credito, che non c'è più. Cioè, scompare la lira, scompare il danè, come dice qui. Allora, quello che... E si va da chi? Si va dallo Stato, perché è lui il prestatore di ultima istanza. Qualcuno come l'Ungheria, l'Ucraina, la Lituania sono andati al Fondo Monetario, ma voglio dire, nel nostro caso sono gli Stati, ovviamente, per la dimensione delle cose, no? Allora, il problema oggi è dove lo Stato deve investire e mettere i soldi. Io sono già detto, non penso che debba far fallire il sistema creditizio, perché lì è finita. Però è sicuramente chiaro che ci sono le banche con gli sportelli, dove noi abbiamo i nostri depositi, e se quella fallisce io non ho più i soldi per andare avanti, e ci sono le società finanziarie, e non sono la stessa cosa, non sono la stessa cosa. E può darsi che la mia banca, anzi sicuramente, è compromessa con quella società finanziaria. Non doveva farlo, ma si sono rotti gli argini. I mercati sono contigui. Quando io facevo l'esempio del Giovanni e Silvia, ma è lì, loro sono quelli più, ma poi man mano arrivi su a Goldman Sachs e alla Citi, no? Allora però, diciamo, il problema è che io voglio che mi salvi la mia banca dove ho i miei risparmi, perché sennò pago più, e se poi qualcuno lungo la catena, c'è un vantaggio, guardate bene, che non è facile da vedere. Questo sistema dei derivati è un modo per diffondere il rischio. Il problema è che a un certo punto nessuno ha più capito quanto fosse davvero questo valore. Però, come dire, sappiamo come è fatta la catena, cioè sappiamo che c'è la banca dove tu tieni il tuo conto e c'è la banca dove tu entri soltanto se hai 500.000 euro o 1 milione di euro da dargli, no? E sappiamo chi opera in certi posti, quindi, o perlomeno era chiaro anche prima, ma adesso emerge di più. Quindi secondo me ci può essere anche lì un'operazione diciamo selettiva, non è che debba essere tutto, si può fare. L'ultima questione è la Germania. Allora, guardate, noi la Germania è una potenza economica incredibile. È caduto il muro di Berlino 20 anni fa, questi si sono presi 16 milioni di tedeschi dell'est.
Adesso hanno interessi di questa famiglia che è costata parecchio, secondo me.
Stanno ancora pagando. Guardate che diciamo, l'incidenza media della tassazione in Germania è la più alta d'Europa, vabbè, con la Norvegia, la Svezia, ma la Norvegia c'è il petrolio, quindi, cioè loro hanno avuto un aumento delle tasse dei tedeschi dell'Ovest per via di questa operazione, loro hanno comprato la Germania dell'Est dalla Russia, era uno diciamo, degli accordi non scritti ma ovvi, era venduta a Gorbaciov più o meno, qualcosa del genere, insomma. E hanno pagato che cosa? Il ridislocamento dell'esercito sovietico, allora era sovietico, nei territori così. In realtà erano 12 miliardi di dollari all'anno, adesso sembra poca roba che loro pagavano. Quindi hanno fatto quell'operazione lì. 16 milioni, non stiamo parlando di... Quindi 16 milioni è l'Olanda, li hanno rimessi in piedi in qualche modo, hanno delle tensioni tuttora, hanno fatto un'operazione incredibile. Dopodiché hanno l'hanno fatta, loro avevano un disavanzo positivo, scusate, quindi un avanzo positivo di bilancio commerciale in tutti gli anni 80. Andate a vedere la Germania, nella prima metà degli anni 90, questo avanzo, questo surplus commerciale praticamente si annulla. Dalla metà degli anni 90 loro costituiscono ancora. Il sistema produttivo tedesco ha una capacità di produrre beni ad alto valore sui mercati internazionali, questo è il fatto. Macchinari, linee di produzione, la Mercedes, quello che volete voi, hanno una capacità, beni di investimento, hanno una capacità di vendere, di produrre e di vendere fortissima, enorme. Questo per certi aspetti potrebbe anche essere preoccupante, perché noi ricordiamo la storia della Germania. Dal punto di vista economico, e i nostri padri fondatori dell'Europa queste storie le sapevano benissimo. Però dal punto di vista economico la Germania è così, quindi quando io vi dicevo ma noi oggi dovremmo rafforzare quelle posizioni in Germania che chiedono una ridistribuzione del reddito a favore dei salari in Germania, perché noi dipendiamo da quei salari in Germania, se questi continuano a esportare tanto, 235 miliardi di dollari di surplus commerciale, perché esportano tanto? Perché diciamo consumano poco all'interno? E consumano poco perché effettivamente questa fase della unificazione loro hanno capito che era molto pesante, no? Però ideologicamente, ma anche molto importante nella loro storia, legittimamente importante nella loro storia, no? La Germania non era solo la Germania Ovest, era anche quell'altra roba là, storicamente. Allora, è chiaro che, come dire, questa grande forza economica della Germania darebbe a tutta l'Europa, però ci sono anche le elezioni politiche in Germania adesso, e quindi sì, il gioco è prima di tutto su quelli che votano, quelli che come noi non votiamo per il presidente americano, noi non votiamo per il cancelliere tedesco, anche se quello è un quarto, anzi un terzo del valore dell'economia dell'area euro, no, per così dire, in termini di esportazione. Quindi questo è un po' un problema. Che si dovrebbe risolvere a livello politico, l'Unione Europea servirebbe anche a risolvere questo problema qui. Non sottovalutate l'euro, non sottovalutate l'euro, perché è un elemento in questo momento di coesione sociale a livello dell'Europa. Non me ne frega niente di quelli che dicono la Grecia, il Portogallo, noi abbiamo troppo debito, la Spagna, i cosiddetti PIGS, no? Portogallo, cioè. No, l'euro, io non la pensavo così, confesso, perché l'euro non è l'Europa dei popoli, però è un elemento che contribuisce alla coesione sociale nella misura per ora della stabilità, e gli uomini e le donne sono persone che hanno bisogno di stabilità. La stabilità ti consente di progettare qualche cosa per il futuro. Come?
Diciamo dalla Lega questo.
Diteglielo voi che siete in grado. Infatti c'è la crisi comunale a Pavia, adesso non lo so.
Invece di fare i populisti.
Lo so. Sulla malavita io non so niente, però che è ovvio che diciamo certamente c'è stato la grande finanza, grande nel senso che larga, ce n'è tanta, ovviamente aiuta il money laundering, il riciclaggio, la ripulitura dei soldi così, perché poi quando tu hai tutti questi tipi di contratti strani, aziendali così, capisci, allora la cosa non devi più neppure andare in Liechtenstein, insomma. Quindi certamente ci sarà una componente, però non è la componente principale di questi fenomeni, è solo una componente di questo. È mezzogiorno, però io...
Allora, sì, mi pare anzitutto... Grazie,
io mi diverto, poi con te vicino mi diverto.
Grazie davvero Gianni, per credo fosse necessario quindi anche avere questa sistemi modulari nel nostro modo di lavoro, con la capacità anche di fare il innesto al momento opportuno, mi sembra un esercizio dell'intelligenza, forse non soltanto dell'intelligenza, che poi dà i suoi risultati anche sul piano della prassi, perché credo che questa crisi ponga un gran sacco di problemi teorici, ma siccome la sortita non potrà che essere anche politica, quando il mercato fallisce o va in crisi, il politico deve per forza recuperare. E quindi questo è un altro degli insegnamenti, e siccome i problemi politici generalmente si risolvono dopo una scelta pratica, o meglio una serie di problemi teorici dal punto di vista vanno a regime dopo una scelta pratica, c'è anche un problema di prassi, del come muoversi dentro queste cose, intorno al quale poi ognuno di noi è chiamato a riflettere. Quindi grazie a Gianni per averci dato degli strumenti utili per esserci dentro, per cominciare a capire qualcosa, e poi ne usciremo come ne usciremo, sapendo che ogni volta quando va bene si parte per le Indie e si arriva nelle Americhe, quando va bene, quando va bene. Ecco, ma con questo atteggiamento che è di disincanto, però anche fattivo e di speranza, io credo che ecco, il nostro mestiere, solo apparentemente artigianale come lo facciamo qui nel Dossetti, ecco, possa funzionare. Grazie ancora, e adesso dici qualcosa su quell'altro argomento così semplice che abbiamo chiesto di affrontare.